la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti di giovedì 2 aprile, buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, la nostra newsline, e dall'AMMA Gianni Messeri quest'oggi, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Andiamo in positivo verso una Pasqua forse abbastanza di bel tempo in Toscana, Messeri, nonostante il contesto nazionale insomma sia di forte sofferenza.
Sì, direi proprio di sì, hai fatto un'ottima sintesi della situazione, ancora qualche giorno, ancora oggi diciamo, una giornata con forti venti da nord-est in attenuazione, con condizioni di maltempo al sud, ma una tendenza ovunque sulla nostra penisola di miglioramento per una Pasqua, un periodo pasquale, l'insegna della stabilità. Concentriamoci sulla giornata di oggi, che parte ancora una volta con cielo nuvoloso, con nubi però che perderanno consistenza con il passare delle ore, diverranno per lo più delle velature su gran parte della regione. Ne avremo ancora addensamenti che si attarderanno soprattutto sulle zone fiorentali, in particolare del nostro Appennino. I venti abbiamo detto moderati, a tratti anche ancora forti dal nord-est, in attenuazione specialmente in serata, e già oggi le temperature che mostrano segni di ripresa con un aumento che ci porterà a massime intorno ai 15-16 gradi, ma l'aumento delle temperature si farà sentire in particolare a partire dalla giornata di domani, venerdì, quando le massime in alcuni casi potranno anche raggiungere i 20 gradi, e poi come abbiamo detto, un periodo pasquale all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso, con temperature assolutamente miti e in alcuni casi si potranno raggiungere anche i 25 gradi di massima.
Grazie per il momento, poi ultimo aggiornamento prepasquale domattina, buon lavoro all'AMMA, breve pausa e torniamo con voi.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghar, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Le 8 e 8 minuti, le principali notizie di oggi. Parliamo dell'attivazione da oggi, 2 aprile, del reddito regionale di reinserimento, l'attivazione delle procedure per poter richiedere l'accesso al reddito, tutti i particolari sul nostro sito controradio.it. La corresponsione del beneficio è condizionata al rispetto di impegni assunti nel cosiddetto patto di servizio personalizzato. Ma che cos'è lo strumento toscano? Che peculiarità ce lo racconta Raffaele Palumbo.
Per favore non chiamatelo reddito di cittadinanza, dice il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Non passa però certo inosservato il fatto che, come ha detto lo stesso Giani, si tratta di una scelta politica, conseguenza del patto per il campo largo che ha fatto entrare in maggioranza il Movimento 5 Stelle. Qui però siamo di fronte a qualcosa di diverso, che potremmo definire una forma evoluta della vecchia misura di welfare fortemente voluta dal Movimento. Si chiama reddito di reinserimento lavorativo, un contributo fino a 500 euro al mese per un massimo di 9 mesi per persone disoccupate che non percepiscono altri sostegni nazionali o regionali è legato a percorsi obbligatori di formazione e politiche attive per il lavoro. Ma perché parlare di evoluzione del vecchio reddito di cittadinanza e perché tornano in mente i sistemi di welfare del Nord Europa? Perché è centrale in questo provvedimento la condizionalità. I beneficiari saranno presi in carico dai centri per l'impiego e dovranno sottoscrivere un patto di servizio personalizzato. Il contributo economico sarà così vincolato alla partecipazione attiva a iniziative di orientamento, formazione e ricerca di lavoro, oltre che all'accettazione di offerte congrue. Dunque si allontana vistosamente lo spauracchio dell'assistenzialismo che tante critiche aveva animato in merito al progetto tanto voluto nel 2019 da Di Maio e soci. L'assessore al lavoro Alberto Lenzi dice che si tratta da un lato di protezione per chi si trova in una fase di fragilità, dall'altro un'occasione per aggiornare competenze e migliorare l'occupabilità, un sostegno di secondo livello con cui la Toscana prova dunque a rafforzare il proprio modello di welfare mettendo al centro la formazione. Secondo le stime, la platea potenziale della misura supera le 11.000 persone.
E veniamo invece al caso dei monopattini, perché ieri è stata una giornata di avvio per quanto riguarda la cosiddetta caccia aperta, così come titola il Corriere. Primo giorno senza concessione, i vigili rimuovono un'ottantina di mezzi delle società ribelli, gestori al lavoro coi nostri legali. Il comandante dei vigili urbani dice non possono continuare con i noleggi se non hanno permessi e rimesse. Scontro tra gestore e comune, titola anche La Repubblica di Firenze di oggi. Scatta la caccia ai monopattini, anche qui questa definizione. Bird si rifiuta di togliere i mezzi dalle strade dopo lo stop alla convenzione per il servizio di sharing. Sindaca e assessore scatenano i vigili. Nelle prime ore ne vengono rimossi quasi 100. Abbiamo anche ripreso alcune delle operazioni dei vigili urbani nei confronti dei monopattini, diciamo fuori legge, sui nostri canali crossmediali. Ma come giudicano i fiorentini il provvedimento del comune? Domenico Guarino ha raccolto alcuni pareri proprio nel giorno del debutto dell'ordinanza.
Favorevole.
Perché?
Perché secondo me sono pericolosi, tanto comunque rimangono i privati, quindi, però sono pericolosi per...
Quindi ha fatto bene?
Per me sì.
Per lei?
No, e sono d'accordo anch'io che li hanno tolti, sì.
Pericolosi anche per
molto
lei?
Pericolosi, sì. Sì, veramente.
Ma lei non usa proprio il monopattino, mai usato?
Ho provato 2 o 3 volte a usarlo, però ho visto che effettivamente è pericoloso, sì.
Per lei?
Ma io non l'ho mai usato, quindi non posso dire, però da una parte mi dispiace perché sono una cosa giovane, allegra, duttile, che consente una mobilità piccola, più semplice, più adatta a una città che è cambiata. È vero anche che purtroppo i fiorentini, o non solo i fiorentini, non ne hanno fatto un buon uso. Parcheggi folli, buttati ovunque, gente che va in controsenso. E poi effettivamente, purtroppo, ma questa è colpa del comune, se le strade non sono ben tenute, è chiaro che il mezzo diventa pericoloso, ma non è colpa del mezzo.
Sì, io poi non l'ho mai usato, sinceramente.
Ma cosa ne pensi del divieto?
Penso che per la circolazione siano un po' un pericolo. Sì, secondo me sì. Ci sono comunque le piste dove possono andare, anche sulla strada, però se tante persone lo utilizzassero diventerebbe pericoloso.
Ma dunque, io non sarei contraria. Dovrebbero essere un pochino più regolamentati, nel senso non contromano, non lasciati così dove capita. Il casco forse per loro, personalmente preferisco senza casco perché mi piace, mi ricorda i vecchi tempi, però voglio dire, se queste aziende ci sono ormai, perché insomma è lavoro, io lo difendo il lavoro.
Allora, sono favorevole nel momento stesso in cui li usano in maniera impropria, quindi li trovi battuti a destra e a manca, quindi sì, sono favorevole fino a che non faranno delle regole ben precise per cui vengano usate in una maniera più giusta.
Come state sentendo, c'è una riflessione che viene fatta su come viene gestito il mezzo. Non è il mezzo in sé che deve essere stigmatizzato, vengono richieste regole che in realtà sono state inserite nel codice della strada, sono veramente rigide nella misura in cui poi devono essere applicate, soprattutto controllate e fatte rispettare. E qui si crea un gap anche, no? Di capacità da parte delle amministrazioni sui territori. La scelta a questo punto del Comune di Firenze è stata questa, ma c'è anche una partita al TAR che deve essere ancora conclusa, perché il Comune per mesi non ha sequestrato quelli lasciati sul marciapiede. Scrivono in un messaggio e poi torniamo a parlare, anzi continuiamo a parlare di mobilità a Firenze, spostandoci sul versante del trasporto pubblico locale. Questi sono giorni caldi di segnalazioni di un'anziana che ha atteso un'ora e mezzo davanti a una pensilina, anzi a una non pensilina, a una fermata dell'autobus in cui appunto non c'era neanche la possibilità di sedersi, e poi corse saltate. Oggi sulla Nazione c'è in qualche modo l'ira del sindaco Pignotti, così viene titolata: bus saltati. Stiamo parlando del primo cittadino di Bagno a Ripoli che denuncia attese di ore alle fermate, grossi disagi per lo ospedale, poi chiama in causa Autolinee Toscane. Incontrai i vertici mesi fa, ma non è cambiata una virgola. Questo per quanto riguarda appunto l'amministrazione e il territorio servito da Autolinee verso Bagno a Ripoli. In realtà c'è poi una puntualizzazione dell'azienda sul Corriere Fiorentino, se non sbaglio, che ha a che fare con la puntualità del servizio. Insomma, è una dinamica anche dal punto di vista dei dati tutta aperta. Bus nel mirino del Comune, ecco, leggiamo dal Corriere: AT, noi puntuali al 97%. Palazzo Vecchio chiede un cambio di passo da Autolinee per i troppi ritardi dei bus. I ritardi sono causati dai tanti cantieri, ha risposto l'amministratore delegato dell'azienda, Franco Middei. Foto notizia però riguarda le pensiline, le tanto attese pensiline in vetro verde per il tram, ora un piano per le fermate dei bus. Eh sì, perché ieri è stato presentato il progetto delle fermate con copertura. 6 fermate della linea Bagno a Ripoli sul tratto dei viali non saranno semplici banchine a cielo aperto. Tutto questo dopo un percorso di dialogo e riprogettazione anche dal punto di vista paesaggistico. Sentiamo dunque su questo l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio.
E oggi presentiamo un passo avanti deciso, per cui la nostra città si allinea alle città europee dove si realizzano le infrastrutture e si permette anche ai cittadini di utilizzarle non dovendo stare al sole o alla pioggia. È un elemento di civiltà. Abbiamo fatto un lavoro importante con la sovrintendenza da questo punto di vista, e ringrazio la sovrintendenza per aver dato l'ok dopo anni in cui erano state negate. Per noi è un passo avanti notevole. I milioni di passeggeri che prendono la tranvia ogni anno avranno così modo di prendere la nuova linea anche sui viali al coperto, ed è un elemento importante perché vuol dire che la città va avanti verso una prospettiva di sostenibilità, ma in cui il trasporto pubblico non viene penalizzato rispetto a tutti gli altri strumenti di mobilità.
A proposito di tranvia, siamo probabilmente nella fase più delicata dei cantieri per la linea verso Bagno a Ripoli.
Siamo sicuramente nella fase più delicata perché abbiamo un cantiere di fatto continuo tra Piazza Libertà e il Viola Park a Bagno a Ripoli. Siamo in una fase delicata che stiamo seguendo con tutti gli strumenti del caso, anche attraverso setup continui in control room del sistema semaforico, attraverso il presidio da parte della Polizia Municipale nelle ore di punta degli incroci più sensibili, e con un lavoro importante fatto con le ditte per avere sempre una viabilità che sia sostenibile, per cui ci sono dei rallentamenti evidenti sui viali, soprattutto anche nella zona di Gavinana, ma sono rallentamenti che per ora non portano a blocchi strutturali. La stiamo gestendo, continuiamo a chiedere pazienza alle fiorentine e fiorentini, confidando però che vedano il numero di operai che sono quotidianamente a lavoro, che i lavori procedano anche nel fine settimana, che ci sono lavorazioni anche notturne in continuazione, quindi il grande impegno della città su un obiettivo concreto che è quello di realizzare la linea entro il 2026.
It's all right with you. It's all right with you.
Prosegue il dibattito anche sui nostri canali social rispetto all'uso, l'abuso dei monopattini, regolamentazioni, controlli, ma anche il trasporto pubblico locale, le attese, le cantierizzazioni, sono tutte tematiche che continueremo naturalmente a trattare. Però alle 8:19 minuti vogliamo tornare ad aprire uno spazio sul femminicidio di Eleonora Guidi, la giovane donna uccisa a Rufina dal compagno l'8 febbraio 2025. Di taglio basso dal Corriere oggi c'è un'intervista di Antonella Mollica al padre di Lorenzo Innocenti, il compagno che ha ucciso Eleonora. Io, Eleonora, è la mia doppia tragedia, al virgolettato. Il padre di Lorenzo Innocenti, mio figlio, pagherà contro di noi una campagna d'odio. In un paese civile viene processato chi è sano, lui in questo momento non lo è. Alessio Innocenti è il padre di Lorenzo, l'uomo che l'8 febbraio 2025 ha ucciso a coltellate la sua compagna. Eleonora Guidi, come sappiamo dalla perizia, commissionata dal tribunale, viene considerato non in grado di essere sottoposto a processo, ma non socialmente pericoloso in questo momento, quindi c'è un percorso di verifica e di accertamento. C'è una controperizia dei familiari invece che dice totalmente l'opposto. Al momento è ricoverato all'ospedale di Ponte Annicchieri, ma noi vogliamo parlare adesso delle istituzioni che si stanno mobilitando a sostegno della famiglia di Eleonora Guidi, e lo facciamo con Francesco Casini, consigliere metropolitano del Consiglio Metropolitano di Firenze. Ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti.
Casini, come nasce questa mozione all'unanimità che è stata presentata a sostegno della famiglia di Eleonora?
Beh, ovviamente nasce soprattutto un segnale forte di vicinanza, anche di responsabilità, di battaglia contro i femminicidi. In modo particolare vorrei rimarcare questo aspetto, ma anche per esprimere certamente tutto il sostegno e tutta la solidarietà alla famiglia di Eleonora Guidi, ma anche ribadire le istituzioni ci sono, perché questa è stata comunque una tragedia da ogni lato, anche dal lato della famiglia ovviamente di Innocenti, questo deve essere chiaro, però è stata una tragedia che ha colpito profondamente un intero territorio. E questo fatto drammatico è successo a Rufina, che non è circoscritto, ma evidentemente ha coinvolto l'intera comunità metropolitana, non può rimanere certamente sotto silenzio. Quello che è importante è fare giustizia, e noi crediamo nella giustizia, crediamo profondamente nella giustizia, ma certamente far sentire oggi la vicinanza delle istituzioni accanto alla famiglia Guidi, ha perso la figlia, ha perso la sorella, ha perso una madre, e chiaramente per noi è un elemento forte che fa capire che le istituzioni non lasciano soli.
Come è avvenuto, Casini, anche con la presa di posizione forte a sostegno della famiglia da parte naturalmente della regione Toscana, nella persona dell'assessora Manetti, e non solo, dell'Università di Firenze, con il premio intitolato a Eleonora. Certo, i processi, lo ricordiamo, non si fanno nel mainstream, si fanno nelle aule di tribunale. C'è stata una richiesta, a fronte di un anno di distanze più dal femminicidio di Eleonora, di una certezza anche dell'iter, no, giudiziario. Tutto questo naturalmente a fronte anche di un bambino, di un orfano speciale, ricordiamolo.
Esattamente, esattamente. Non è davvero una mozione contro qualcuno, ecco, è una mozione per qualcosa, per la verità, per la giustizia, per la dignità anche delle vittime, perché la violenza, poi dobbiamo sempre ribadirlo, la violenza è qualcosa che le istituzioni devono combattere sempre. E la violenza sulle donne in modo particolare non è mai un tema privato, ma diventa una questione pubblica, dove davanti alla quale le istituzioni non possono certamente voltarsi dall'altra parte. Quindi questo è un atto, io ci tengo anche, che ho presentato, sì, ma ci tengo profondamente a dirlo, è stato un atto che è stato condiviso e che ha coinvolto all'unanimità l'intero Consiglio Comunale. Io credo, lo farò personalmente, ma credo che in generale tutte le istituzioni su battaglia come queste devono essere sempre in prima linea, devono continuare a sostenerle oggi come in futuro, e essere vicini a tutti coloro che sono in momenti di difficoltà e che in un determinato momento soffrono, come in questo momento evidentemente anche nella richiesta di giustizia sta facendo la famiglia di Leonora Guidi.
Grazie, grazie a Francesco Casini, al consigliere Francesco Casini, per averci spiegato anche questo atto e questa posizione appunto presa in carico da parte dell'istituzione. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
E a proposito di iniziative, di eventi a sostegno della memoria di Eleonora Guidi e per la famiglia di Eleonora, un torneo di calcio organizzato da Audax Rufina dedicato alla memoria della giovane madre, un'iniziativa non solo sportiva ma anche educativa e sociale col coinvolgimento delle classi delle primarie dei comuni di Rufina e Pontassieve. L'iniziativa è stata presentata proprio in regione, come dicevamo, dall'assessora alla cultura e pari opportunità Manetti insieme al sindaco di Rufina Daniele Venturi. Era presente anche la sorella di Eleonora, Elisabetta Guidi. Due giornate di sport, partecipazione e ricordo uniranno la comunità sabato 4 e lunedì 6 aprile allo stadio comunale Bresci di Rufina, teatro dell'iniziativa patrocinata dall'amministrazione comunale nata a seguito del femminicidio che si è verificato nel febbraio del 2025. Alle 8:28 minuti ci stiamo avvicinando al GR di Popolare Network. Vi anticipo però cosa andremo a trattare subito dopo alle 8:40 anche su Controradio TV, dunque nei nostri studi uno speciale artigianato in Toscana. Stiamo parlando di un ambito che vale oltre 10 miliardi di euro nonostante le sofferenze e le difficoltà che sta vivendo. Ne parleremo grazie all'ente bilaterale toscano per l'artigianato. Stiamo parlando di Ebre. Basket, che ha festeggiato i 35 anni di attività sul nostro territorio nei giorni scorsi, tracciando un bilancio ma anche una riflessione di prospettiva in termini di servizi, sostegno e sviluppo. Tutto questo alle 8:40 su Controradio e Controradio TV. Rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. L'esercito iraniano ha annunciato attacchi devastanti contro Stati Uniti e Israele dopo le nuove minacce arrivate da Donald Trump. Nella notte c'è stato il primo discorso alla nazione del presidente statunitense dall'inizio della guerra. Nelle prossime 2-3 settimane colpiremo con forza l'Iran e lo riporteremo all'età della pietra, ha detto Trump, sostenendo che gli obiettivi strategici della propria amministrazione siano vicini all'essere completati. Parlando del blocco dello stretto di Hormuz, Trump ha sfidato i paesi che ricevono petrolio da quell'area ad andare lì e prenderselo. Dopo le sue parole, il prezzo del barile è risalito sopra i $105 e sono stati lanciati missili contro Israele dall'Iran, mentre poco fa l'ambasciata statunitense a Baghdad ha parlato di possibili attacchi di milizie filo-iraniane nel centro della capitale irachena entro le prossime 48 ore.
Oggi il premier britannico Starmer riunirà rappresentanti di 35 stati, tra cui Francia, Germania e Italia, per una sorta di possibile coalizione dei volenterosi simile a quella che si è formata per l'Ucraina. Come in quel caso, l'ipotesi è un intervento militare dopo che la guerra sarà terminata, stavolta per difendere la libera circolazione delle navi a Hormuz. Secondo il Financial Times, nelle scorse settimane Trump avrebbe ordinato ai paesi europei di schierare i propri mezzi in quello stretto già prima della fine del conflitto, ipotizzando di interrompere le forniture di armi all'Ucraina in caso contrario. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha minacciato pubblicamente di far uscire il suo paese dalla NATO, tornando ad attaccare gli altri membri dell'Alleanza Atlantica proprio per non essere intervenuti a Hormuz.
Giorgia Meloni ha ricevuto il ministro dell'interno Piantedosi. Al centro del colloquio il nuovo scandalo che imbarazza il governo. Il capo del Viminale avrebbe una relazione con una giornalista, Claudia Conte, a cui negli ultimi anni sono stati affidati incarichi pubblici. Il più problematico, una nomina consulente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza e il degrado delle periferie, organismo che si interfaccia direttamente con il Viminale. La maggioranza ha fatto sapere ieri che l'incarico era a titolo gratuito, ma ci sarebbero altre consulenze con le forze di polizia che invece sarebbero state pagate. Per il governo si tratta di una nuova grana in un momento difficile per Meloni, tra l'ipotesi di un rimpasto e la tentazione di elezioni anticipate. La Lega ieri ha fatto trapelare che in caso di rimpasto la priorità è Salvini al Viminale.
In Puglia un centinaio di persone è stato soccorso dopo lo straripamento di un torrente in provincia di Foggia, tra loro decine di automobilisti in difficoltà e persone messe in salvo dai pompieri da masserie e casolari di campagna. Oggi allerta meteo su buona parte del centro-sud con il livello di allarme più alto, quello rosso, proprio in Puglia, in Molise e in Abruzzo, tra forti piogge e neve anche in zone collinari. In Abruzzo nelle scorse ore lo straripamento del fiume Osento aveva portato a sospendere la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica, mentre in Molise già ieri le scuole erano rimaste chiuse in decine di comuni.
Oggi ci sarà la prima riunione del Consiglio federale della Federcalcio dopo la mancata qualificazione mondiale della nazionale maschile. Alle 14.30 si riuniranno i presidenti delle tre leghe di calcio e i rappresentanti di calciatori e allenatori. Si attende un passo indietro del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, al centro di richieste di dimissioni anche dalla politica. Ieri il ministro dello Sport Abodi ha ipotizzato il commissariamento della federazione da parte del CONI. È evidente a tutti che il calcio italiano va rifondato e che questo processo debba ripartire da un rinnovamento dei vertici della FIGC, ha detto Abodi. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Rallentamenti per un incidente avvenuto al chilometro 336 tra Incisa Reggello e Arezzo, con possibili disagi anche in entrata a Valdarno, sempre verso Roma. Spostandoci sulla Fipilin in direzione Firenze, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Tratto chiuso tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club.
A Pistoia, visita guidata alla mostra Io sono un architetto, Ettore Sozzas. L'esposizione organizzata da Pistoia Musei presenta oltre 1400 opere tra disegni, oggetti, fotografie e materiali documentari che testimoniano 30 anni di attività dal secondo dopoguerra alla metà degli anni 70. Sabato 18 aprile alle 10, Io sono un architetto, Ettore Sozzas. Palazzo Buontalenti, Pistoia. Costo 7 euro. Prenota club@controradio.it.
Around.
la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Controradio. Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:46 minuti, torniamo negli studi di Controradio, torniamo nella nostra newsline, lo facciamo però anche sui nostri canali crossmediali. Siamo su Controradio TV per uno speciale, come annunciato Ebret, l'ente bilaterale toscano per l'artigianato, che nei giorni scorsi ha celebrato i suoi 35 anni di attività. Lo ha fatto con una prospettiva di riflessione sull'artigianato e sulla bilateralità importante al Museo Zeffirelli. Ne parleremo soprattutto dei contenuti e delle prospettive. Saluto gli ospiti in studio, Monica Stelloni e Gabriele Volpi, rispettivamente. Ciao. Presidente e direttore di Ebret, ben trovati. Buongiorno.
Buongiorno.
Gianluca Volpi, è stato un appuntamento anche emozionante, lo dobbiamo dire, lo abbiamo seguito in diretta, coordinato, e trovate l'integrale sui nostri canali crossmediali. Ha visto tanti soggetti coinvolti, uniti su un obiettivo, quello di riflettere su una fotografia dell'esistente che, pur in sofferenza, vede il comparto dell'artigianato in Toscana con oltre 10 miliardi di euro, ma soprattutto le prospettive anche in termini di servizio che tra sviluppo e tutele la bilateralità può fornire.
Sì, innanzitutto buongiorno e grazie a Controradio per averci aiutato a organizzare l'evento e per ospitarci qua questa mattina. Sì, l'artigianato attraversa un periodo di difficoltà, perché l'artigianato toscano è fatto per oltre il 60% di manifatturiero. Il manifatturiero sono più di 3 anni che è in forte difficoltà a livello nazionale, lo è ancora di più in Toscana per la specializzazione produttiva della Toscana, ma lo è ancora di più il mondo dell'artigianato, che è, diciamo, l'anello più fragile del sistema manifatturiero. Quindi questo porta sicuramente a un contesto non facile per l'artigianato, dove si sono ridotte le imprese, si sono ridotti gli addetti. Però ci sono anche aspetti positivi, nel senso che l'artigianato, mediamente l'artigianato con dipendenti, cresce di quasi il 20% di dimensione media, che è un dato importante. È chiaro che non fa così rumore, perché quando cresce il 20% un'azienda che ha centinaia di dipendenti sono tantissimi. Quando cresce come dimensione media un settore che ne ha 4 o 5 di addetti, chiaramente fa meno notizia. Però se si guarda il totale degli addetti, una crescita delle imprese di quasi il 20%, sicuramente a livello aggregato rappresenta numeri importanti.
Gianluca Volpi, bilateralità cosa significa e quanto è stata importante dalla gestione pandemica? Soprattutto sono stati forniti numeri che hanno fatto davvero tremare i polsi.
La bilateralità ha avuto il grande merito nell'artigianato di costruire un sistema di ammortizzatori sociali. In Italia gli ammortizzatori sociali ce l'aveva l'industria, l'artigianato no. Quindi c'era il problema che quando l'artigianato si trovava in difficoltà o licenziava o doveva sostenere i costi di lavoratori, che anche in un contesto di calo del fatturato. La bilateralità ha introdotto gli ammortizzatori sociali pagati dalle aziende artigiane e dai lavoratori dell'artigianato. Durante la pandemia c'è stato, diciamo, siamo stati molto più conosciuti, perché in 16-18 mesi di pandemia in Toscana abbiamo pagato 800 milioni di euro solo in Toscana di ammortizzatori sociali, cose che fanno pensare a una manovra di una finanziaria, non a un ente
a fronte invece di una media che
comunque noi in questi anni, anche dopo la pandemia, paghiamo tanto, perché tipo quest'anno siamo su 1,5 milioni, 1,8 milioni al mese, quindi vuol dire una proiezione annuale non lontana dai 20 milioni l'anno, che comunque sono cifre molto importanti se rapportate al settore dell'artigianato, che testimoniano una difficoltà di questo settore, ma anche l'efficienza di un sistema che è in grado di dare risposte a un settore quando ci sono momenti di crisi e difficoltà.
Welfare, ma non solo. Quali sono le principali richieste che vengono dal mondo artigiano?
Diciamo il sistema della bilateralità ha due anime. Una è quella degli ammortizzatori sociali, quindi sostenere le imprese e i lavoratori nei momenti di difficoltà di mercato. L'altro, c'è un sistema di prestazioni che sono prestazioni che sostengono lo sviluppo delle imprese, e quindi l'innovazione tecnologica, l'internazionalizzazione, le certificazioni, il ricambio generazionale. E un altro è un sistema di welfare che cerca di supplire un welfare sicuramente eroso e insufficiente per quello offerto dal sistema pubblico. E ci sono tante prestazioni, ormai le prestazioni di welfare in Toscana sono più di 15, che sostengono le famiglie e i contesti di fragilità per aiutare le famiglie con figli, le famiglie che hanno situazioni di difficoltà per presenza di anziani non sufficienti, di coniugi o figli che hanno problemi di non autosufficienza, sostiene il trasporto pubblico, sostiene la scuola, l'università, tutte quelle che sono le attività che consentono di conciliare famiglia e lavoro, quindi il dopo scuola, il prescuola, la mensa scolastica, i campi, i centri estivi. Cerchiamo di dare risposte a un bisogno di welfare che è sempre più forte, e questo lo possiamo constatare anche con la crescita fortissima delle domande. Noi rispondiamo a circa 600 domande al mese di welfare, che sono un numero significativo.
Sul nostro territorio, questo la dice lunga, Presidente Monica Stelloni, sul valore e l'aiuto di Ebret, che sta cercando di porsi in maniera sempre più strutturale sul territorio, naturalmente facendo un appello anche alle istituzioni, al governo nazionale in tutto questo. Però voi avete arricchito, diciamo, il vostro 35esimo anno di attività anche con un'analisi rivolta al pubblico, ai cittadini, alla società, la percezione che hanno dell'artigianato. Davvero un inedito.
Sì, abbiamo deciso di fare questa indagine demoscopica perché volevamo uscire da dentro l'ente bilaterale, da dentro le imprese artigiane, per andare a capire quanto l'artigianato ancora facesse parte dell'identità toscana e come venisse percepito. Quindi l'indagine ha lavorato soprattutto sulla percezione dell'artigianato e poi sulle prospettive. Quindi, intervistando questi 2000 cittadini che sono stati raggiunti telefonicamente sia su mobile che su fisso, e sono stati intervistati con un questionario piuttosto lungo, quindi 15-20 minuti di intervista, sono stati richiamati anche se c'erano incertezze, quindi è stata molto attenta. Questa indagine ci dà un'immagine dell'artigianato con ancora un fortissimo valore aggiunto, con questa idea intanto che l'artigianato fa parte della vita, della quotidianità dei toscani, perché oltre il 41% dichiara di aver utilizzato un servizio artigiano, quindi una lavorazione artigiana. Poi perché siamo anche rimasti stupiti di alcune delle cose che sono uscite, dei dati che sono usciti, perché l'artigianato viene percepito come un aspetto di prossimità, di vicinanza, di non solo tradizione e anche come prospettiva di lavoro per i giovani. Questa è la cosa che ci ha stupito di più, perché una larga parte degli intervistati dicono che consiglierebbero a un giovane di intraprendere un mestiere artigiano.
Numeri ancora ridotti nel panorama rispetto a aziende artigiane con a capo appunto under 35, ma con una grande artigianalità che fa sperare in un ricambio generazionale che deve portare necessariamente, insomma, nuova linfa. Il passaggio di testimone è difficile, ma anche l'equilibrio, mantenere l'identità in una prospettiva di comunque nuove sfide tecnologiche, digitali, c'è un mondo in movimento.
Sì, c'è un mondo in movimento e c'è una parte ci sono giovani che già svolgono delle attività che potrebbero essere assimilate a quelle artigiane, ma che quando si vanno ad iscrivere non si iscrivano in Camera di Commercio come artigiani, perché non si sentono artigiani, magari si sentono più creativi o più diciamo imprenditori digitali. Quindi questo è un aspetto importante che deve essere valorizzato anche da noi, facendo capire che ci sono moltissimi elementi, cioè l'artigianato è stato sempre innovazione, perché è stato sì tradizione, conoscere materiali, ma anche conoscere nuovi tipi di lavorazioni, nuovi modi di affrontare anche i materiali, e questo non solo il materiale, vale anche per l'immateriale. I giovani che entrano oggi sono molti i giovani che sono dentro l'artigianato. La scommessa è far sì che ci rimangano, quelli che ci sono anche come da dipendenti, e far sì che cioè noi dobbiamo costruire una nuova immagine dell'artigianato, far renderlo attrattivo.
E in questo cerchiamo anche noi di dare un contributo di narrazione, di informazione giornalistica rispetto a questa immagine che deve andare anche in profondità, ma a raccontare anche le piccole storie che poi fanno il territorio, fanno le grandi storie. Lectio Magistralis del professor Cottarelli in conclusione dell'evento per i 35 anni di Ebret, un tasto fondamentale di un gap che ancora l'Italia sta subendo e che forse Ebret fa la differenza, perché viene vista come l'elemento facilitatore, quello della burocrazia, no? Bisogna assolutamente cercare di far diminuire questa forbice che distanzia il mondo del lavoro da quelle che poi sono tutte una serie di pratiche che rendono difficoltoso affrontare anche per un giovane quella che è la sfida dell'artigianato.
Sì, indubbiamente la burocrazia viene segnalata dovunque come uno dei punti dolenti del ventre molle di questo paese, per la competitività del paese. Sicuramente il nostro piccolo, perché noi di fatto svolgiamo per la parte ammortizzatori sociali una finalità pubblica, sono risorse che hanno una destinazione per legge dello Stato di tipo pubblicistico. Ecco, noi cerchiamo di fornire un servizio saltando quasi completamente la burocrazia, e riusciamo a fare le cose in tempi molto rapidi, con grande elasticità, con grande efficienza, con costi molto ridotti. L'auspicio sarebbe che fosse il più possibile, come dire, semplificata la burocrazia a ogni livello. Questa è la grande sfida, era la famosa riforma a costo zero di cui hanno parlato i governi degli ultimi 30 anni. Di fatto i risultati sono molto ridotti.
È stata fatta anche una riflessione importante sugli istituti bancari. La finanza in tutto questo deve cambiare anche la sua prospettiva rispetto ai bisogni del mondo dell'artigianato.
Chiaramente la finanza, se continua a avere un approccio in cui si valutano con lo stesso criterio le multinazionali e l'impresa con tre addetti, è chiaro che c'è una distorsione. Bisognerebbe che ci fosse una atteggiamento diverso, ma non nel senso più benevolo, ma valutare l'impresa artigiana considerando quella che è la dimensione e quelle che sono le caratteristiche dell'azienda. E poi, se ci fosse in Italia, cosa che manca, una maggiore attenzione ai progetti e non solo ai numeri dell'azienda. È una, diciamo, cultura tipica dei paesi anglosassoni, se provassimo a sperimentarla anche nel nostro paese non sarebbe male.
Siamo in conclusione, volevo sottolineare però con la Presidente Stelloni anche il ruolo, il contributo e i numeri dell'artigianato al femminile, numeri importanti veramente.
Sì, assolutamente, emerge dal rapporto che è stato stilato per il 35ennale che le donne sono una presenza forte e consolidata. Purtroppo rimangono i gap, registriamo anche nel mercato del lavoro in generale, cioè le donne hanno un gap retributivo e spesso hanno un part time che, come sappiamo, in queste dimensioni cui si presenta non può essere tutto volontario, o comunque sta a significare che le donne continuano a farsi carico di tutto il lavoro di cura, e quindi conferma un quadro, però ci offre anche una prospettiva anche in questo caso.
20 secondi a testa, una priorità per il 36esimo anno di attività di Ebret.
Ma io credo che si debba lavorare per offrire più prestazioni, perché la richiesta è tanta, ogni nuova prestazione che noi aggiungiamo cresce in maniera enorme la richiesta di prestazioni, quindi dobbiamo attivarci per fare di più.
Io penso che si debba rilanciare la contrattazione. L'artigianato dovrebbe avere due livelli di contrattazione, un contratto nazionale e un contratto regionale. La contrattazione regionale è ferma da decine di anni, quindi dagli anni 90 non c'è un vero e proprio contratto, crisi dopo crisi non ci sono mai state le condizioni. Ecco, per rilanciare l'artigianato serve anche questo passaggio.
Appello e riflessione che è stata raccolta, condivisa e sostenuta anche al tavolo di Ebret dalle parti sociali, tavolo partecipatissimo e anche ricco di contenuti, e che ha fatto parte di questa mattinata di confronto, non solo di celebrazione dei 35 anni di Hebret, integralmente seguibile sui nostri canali crossmediali. Ringrazio Monica Stelloni e Gianluca Volpi per essere stati con noi.
Grazie,
grazie a voi.
Si conclude qui questa fascia di Newsline. Tra pochissimo invece anche su Controradio TV con Raffaele Palumbo e Giorgio Bernardini, il procuratore di Prato Luca Tescaroli.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Anni di Glo Firenze. Musica live, DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glo su glofirenze.com.
Venerdì 3 aprile tornano al Glo i Gazebo Penguins per presentare dal vivo Temporale, il nuovo album uscito per Dischi Sotterranei. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30.
TIFF è il canale video social di Controradio. Se vuoi comunicare in video ad un pubblico giovane, dinamico, prevalentemente under 35 che segue i social più dei media tradizionali, c'è solo TIFF. Cronaca, cultura, sociale, lifestyle e spettacolo. Tutti i giorni TIFF racconta ad oltre 60.000 persone cosa succede in città con lo stile social dei suoi giornalisti e content creator under 35. Cerca tiff.media su Instagram e TikTok. Scrivi a crossmedia@controradio.com.
Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo. Grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club.
A Pistoia, visita guidata alla mostra Io sono un architetto, Ettore Sozzas. L'esposizione, organizzata da Pistoia Musei, presenta oltre 1400 opere tra disegni, oggetti, fotografie e materiali documentari che testimoniano 30 anni di attività, dal secondo dopoguerra alla metà degli anni 70. Sabato, 18 aprile alle 10, Io sono un architetto, Ettore Sozzas, Palazzo Buontalenti, Pistoia. Costo 7 euro. Prenota a club@controradio.it. Controradio.
Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9 e 5 minuti, buongiorno, benvenuti. Quest'oggi ci occupiamo di una questione estremamente importante e urgente, perché il ministro della giustizia Carlo Nordio ha respinto la richiesta del procuratore Luca Tescaroli di rafforzare l'organico della procura una risposta che è arrivata il 12 di marzo, mentre i fascicoli scritti superano i 12.000, le intercettazioni sono quadruplicate, ci sono delle indagini che non stentiamo a definire epocali. Il procuratore Tescaloni ha lanciato un allarme in merito ad una importante escalation criminale nella città di Prato. Che cosa sta accadendo quest'oggi con me? Siamo anche in video sui nostri social con la Controradio TV, c'è il nostro Giorgio Bernardini che saluto e ringrazio. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno, buongiorno a te. Stai dicendo bene, il procuratore ha lanciato un allarme, in realtà insomma non l'ha fatto in una maniera diciamo fuori dalle regole, ma l'ha fatto facendo il suo lavoro. Il vero allarme l'ha lanciato appunto la sua squadra di magistrati che indagando su questo territorio, che ricordiamo oltre alla provincia di Prato comprende anche il territorio che è confinante appunto quello di appunto Scalenzano, che allarga ancora di più la forbice e fa arrivare a 280.000 abitanti circa l'oggetto di interesse perimetrico dal punto di vista della geografia della procura. Ebbene, indagando ha insomma messo una luce su quello che è ovvio, cioè sul fatto che a Prato coesistano una serie di condizioni economico-sociali e criminali che ne fanno uno dei posti più particolari di questo paese. E quindi diciamo
non è una procura qualunque, non è un tribunale qualunque, infatti non c'è alcun dubbio su questo. Luca Tescaroli, buongiorno anche a lei e grazie per essere con noi questa mattina. Ci racconta il suo punto di vista su questa vicenda, che è al limite di incomprensibile per i cittadini, diciamo. Voi avete un carico di lavoro impressionante, delle inchieste importantissime, uno scenario estremamente complesso, eppure...
Come magistrato non posso che prendere atto delle determinazioni del Ministro della Giustizia, va il massimo rispetto alle scelte che vengono effettuate. È un dato di fatto, tuttavia, come voi avete accennato, che a partire dal giugno del 2024 vi è stata un'escalation criminale senza precedenti nel territorio di competenza della procura che ho l'onore di dirigere. E il lavoro è aumentato non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto il profilo qualitativo. Sono dati oggettivi e io credo sia interesse dei cittadini avere la possibilità di ottenere un servizio idoneo a poter vivere nella sicurezza e con la necessaria garanzia collettiva ricollegata a quello che avviene. Ecco, è dal 2021 al 31 dicembre del 2025 abbiamo avuto un incremento di circa 2.200 fascicoli solo per i noti e in termini percentuali è un aumento di quasi il terzo del lavoro. E poi si sono verificati anche eventi epocali, penso al disastro che vi è stato a Calenzano il 9 dicembre del 24. Vi sono gruppi criminali di diverse nazionalità, cinese, albanese, che hanno alzato il tiro. In sostanza vi è un laboratorio criminale multietnico che richiede interventi urgenti. Il nostro impegno è aumentato, è portato al massimo dell'esigibile. Io sono molto grato ai colleghi che lavorano con me per l'incessante contributo che forniscono. Ecco, noi lavoriamo esclusivamente per l'interesse della collettività, dei cittadini. E sarebbe auspicabile che vi fosse una maggiore sensibilità istituzionale da parte di chi ha il potere di adottare le iniziative appropriate per migliorare la qualità del lavoro che stiamo cercando di svolgere.
Anche perché noi abbiamo osservato, diciamo così, in questi mesi un iperattivismo del ministro Nordio sul tema referendario e in questo caso un'assenza su un allarme che non ha a che fare con gli schieramenti politici, Giorgio, diciamo così, è una questione veramente di utilità, di funzionamento degli apparati dello Stato e del benessere e della vita dei cittadini.
Sì, ci sono due aspetti, quello che sottolinei e che approfondisco subito, ma ce n'è anche uno, diciamo, da cronista politico anche apparentemente incomprensibile, perché proprio nelle macchine, diciamo, della giustizia romane, e comunque in quella, diciamo, che è principale in questo momento sotto il nostro livello di osservazione, c'era stato da parte del capo di gabinetto di Nordio solo qualche mese fa una precisa risposta. Aveva detto: la complessità, la cito, della realtà criminale locale impone un'adeguata implementazione della dotazione organica. Quindi oltre alla politica, oltre alla burocrazia, nell'analisi c'era stata già da parte del Ministero una valutazione insomma plastica di questa problematica, che, lo ricordiamo sempre, può diventare un'opportunità, perché Prato anticipa molto spesso, e in questo caso diciamo dal punto di vista investigativo, anche quello che avviene nel resto del paese. Ma veniamo poi a quello che stavi dicendo tu giustamente, Raffaele, cioè il fatto è che questa non è certamente una questione che si possa ascrivere alle attenzioni di questo o quel partito, o insomma di questo o quel momento politico pre o dopo referendum. Siamo in una città, dove le sedi del potere, dei poteri oserei dire, sono tutte sotto indagine, e anche, diciamo, raccontiamo tutti i giorni, grazie al lavoro investigativo della Procura, quello che succede incredibilmente nel carcere di Prato. Ma pensiamo al comune stesso, no? Che è stato oggetto di indagini da parte della DDA, e anche da quello che è successo. E infine, il paradosso dei paradossi, abbiamo il procuratore stesso che ce lo può dire, persino il tribunale stesso è finito sotto indagine. Quindi siamo in un livello e in una situazione che debbono richiamare l'attenzione delle istituzioni senza appello.
Luca Tescaroli ha detto: noi siamo dentro la tempesta perfetta, da Roma che volete fare? Tescaroli, come commenta queste cose che ci stiamo dicendo?
Io non posso che condividere quello che è stato detto. La situazione pratese non può e non deve essere sottovalutata. Ci sono segnali istituzionali positivi che ho raccolto nel quadro di una collaborazione istituzionale con il Presidente della Regione e con il Commissario straordinario, che hanno preso atto della situazione, e il primo ha implementato la struttura deputata al contrasto allo sfruttamento lavorativo, portandola da 2 a 8 unità, e ora sembra essere disponibile ad aumentarla di ulteriori 2. Ha finanziato un progetto sperimentale per consentire di far fronte all'attività di interpretariato, finanziando i costi con un multiore di 150 ore mensili. E per altro verso il commissario straordinario ha aderito alle sollecitazioni volte alla collocazione di telecamere nel territorio della città. Sarebbe auspicabile che analoga sensibilità mostrasse il Ministero della Giustizia, il Ministro della Giustizia, perché abbiamo assistito ad un straordinario legittimo impegno referendario proiettato ad introdurre una riforma che lo spirito costituente dei cittadini ha ritenuto di condividere, e proiettata a creare le premesse per una sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo, e in una prospettiva di punibilità, di punire le condotte dei magistrati. Mi auguro che analogo impegno possa essere indirizzato per offrire quegli indispensabili strumenti in termini di contributo per le risorse umane che sono indispensabili. Servono più magistrati in procura e serve più personale amministrativo. Abbiamo carenze importanti con un lavoro che aumenta in maniera esponenziale, e sono costretto ad assumermi la responsabilità di effettuare scelte sugli obiettivi da colpire sulla base delle risorse di cui disponiamo, e questo non credo sia accettabile per i cittadini, anche in considerazione del fatto che vi è un principio di obbligatorietà dell'azione penale che impone di indagare in ogni direzione, e ciò che accade in questo territorio è davvero straordinario e non può essere assimilabile a quanto accade nelle realtà della Toscana o in altri uffici del Centro Nord.
delle realtà magari meno complesse di Prato, che sono messe tra virgolette meglio, se mi passa il giornalismo, di quello che invece accade a Prato. Ma Tescaroli, da domani che succede? Cioè voi dopo questo no del Ministero ovviamente tornate a lavorare, lo state già facendo, lei, come dire, ci concede del tempo in un momento in cui si sta recando appunto in un luogo istituzionale, ma che succede? Ci si può fermare qui? La situazione è insostenibile.
Guardi, noi continueremo a lavorare, sarà necessariamente uno stimolo per implementare nei limiti in cui ciò è umanamente possibile l'impegno lavorativo, e ovviamente più di 12 ore al giorno, 13 ore al giorno, si arriva anche, arrivo anche a 14 ore al giorno tranquillamente lavorando il sabato e la domenica. Io faccio quello che posso, i miei colleghi fanno anche loro tutto ciò che è nelle loro possibilità, faremo quello che è possibile, dipendiamo da decisioni altrui sotto il profilo organizzativo, speriamo che venga incrementata la sensibilità istituzionale e spero di poter rivivere ciò che è accaduto quando ho iniziato l'attività professionale. Mi trovo a Caltanissetta l'indomani della strage di Capaci, un ministro della giustizia lungimirante ci disse: chiedete e vi daremo, e così fu. Nel volgere di pochi mesi si costruì un'aula bunker, l'ufficio venne potenziato in termini di organico, in termini di personale amministrativo. Come si fece allora si potrebbe fare ora, basta volerlo, e quindi auspico davvero l'incremento della sensibilità istituzionale.
Parafrasando quel magistrato e quel giudice e quel ministro, potremmo dire: chiedete e non vi daremo. Purtroppo in questo momento in cui la situazione da una parte è estremamente complessa, dall'altra parte si incarna la magistratura nei suoi livelli più alti, estremamente autonoma e indipendente, ma è di grandissima efficacia, di grandissimo impatto, con delle storie, se ci fermiamo soltanto al versante criminale, Giorgio, molto velocemente perché abbiamo permesso al dottor Tescaroli di salutarci fra tre minuti, dal punto di vista della criminalità stanno venendo fuori delle cose da grande megalopoli statunitense come complessità criminale.
Assolutamente, soprattutto nell'incrocio fra realtà criminali note. Il procuratore, insomma, ha citato prima Caltanissetta, tra l'altro credo che quel ministro della giustizia fosse Claudio Martelli, se non sbaglio. Ebbene, si registrano a Prato, si sono registrati diversi episodi nei quali la criminalità cinese interseca non solo il suo modus agendi, ma anche proprio le sue relazioni con le grandi realtà criminali organizzate del nostro paese. E questo è veramente una cosa, insomma, come dire, che avvicina Prato non solo alle grandissime città, ma anche alle grandi realtà criminali del mondo, oserei dire. E posso dire del mondo, sottolineandolo e concludendo, perché c'è poi anche un riflesso molto importante nelle altre capitali europee. Vediamo che, ad esempio, la guerra criminale cinese, che la vogliamo chiamare della logistica o delle grucce, però arriva a toccare, a lambire le grandi città dell'Europa, ad esempio, con ritorno e con omicidi come è avvenuto a Roma. Quindi insomma la situazione è veramente molto grave. Vorrei fare mille domande al procuratore, ma capisco che non ha tempo, quindi lascio a te, Raffaele.
Fai l'ultima domanda se vuoi, e poi ci salutiamo perché abbiamo due minuti.
Sì, beh, la mia curiosità più grande da chiedere al procuratore, che ha visto così tante realtà appunto che prima descrivevo, è questa: qual è la vera particolarità di Prato, se l'ha riscontrata in questo periodo, se dovesse dire qualcosa che a Prato c'è e altrove non c'è?
Beh, quello che mi ha colpito più di ogni altra cosa è la effervescenza criminale in un'epoca storica in cui la criminalità organizzata privilegia la via della sommersione, dell'inabissamento. Invece qui si fa ricorso facilmente all'omicidio, all'incendio, all'estorsione, al danneggiamento, in ogni direzione e da parte di plurimi gruppi che operano nel territorio, cinesi, albanesi, pakistani, e correlativamente alla situazione del territorio abbiamo una situazione fuori controllo all'interno del carcere, che è lo specchio di quella che è la realtà criminale esterna.
Luca Tescaroli, grazie per essere stato con noi questa mattina, lo apprezziamo particolarmente anche come gesto d'affetto in questi giorni in cui noi come emittente festeggiamo i nostri 50 anni. lei si espone, Tescaroli, e rilascia pochissime interviste, però lo fa per cercare di essere messo in condizione di lavorare. Questa mattina è stato con noi, di questo noi le siamo molto grati naturalmente. Buon lavoro a lei.
Grazie a lei e buon anniversario dunque. Le cose migliori.
Grazie, grazie.
Grazie mille.
Luca Tescaroli e Giorgio Bernardini. Insomma, un quadro della situazione, Giorgio, se sei d'accordo, in grande divenire, in grande movimento, la situazione, l'effervescenza criminale, quello che prima tu hai delineato con molta precisione, cioè la giustizia che sta attraversando tutti i palazzi del potere, ma tutti, compresa se stessa, dicevi in qualche modo prima, è una situazione abbastanza inedita, in grande divenire, che si intreccia con una stagione politica complessa. Abbiamo le elezioni a fine maggio, per intenderci.
Sì, assolutamente. Io, insomma, adesso che insomma, il procuratore ci ha lasciato, posso essere anche più prosaico e posso dirti, Raffaele, che passo spesso da quel palazzo di cui stavi parlando, quello di giustizia, quello che cade un po' a pezzi, e vedo le luci accese anche la sera fino a tardi, cioè non era retorica quella insomma, che stava propinando il procuratore, ma era la realtà. E quindi diciamo questo lavoro alacre c'è, ed è vero anche, non in senso lato, quello che ti dicevo sul palazzo di giustizia. Il procuratore Luca Tescaroli ha aperto un'inchiesta sul suo palazzo di giustizia, per come è messo. Io ho temuto per qualche giorno che volesse addirittura sequestrarla, ma poi non avrebbe avuto un posto per andare a lavorare. Quindi questa è la situazione, le elezioni sono alle porte. Non si parla di tutto questo a Prato, volete sapere perché? Perché non ci sono i candidati, e questo è incredibile. È incredibile perché senza le persone che, diciamo così, portano avanti anche programmaticamente delle battaglie, sapete benissimo della debolezza dei partiti in questa fase storica, non c'è neanche un vero dibattito in città su quello che abbiamo appena affrontato come argomenti. Quindi l'allarme che tu lanci, Raffaele, è un allarme che posso condividere, ma mi giro e non vedo granché intorno, diciamo, dal punto di vista del dialogo su questi temi importantissimi.
Ed è così, infatti, anche se in queste ore, Giorgio, un'ultima riflessione su questo, in queste ore comunque, poi c'è la pausa pasquale, perché c'è sempre una pausa, che sia natalizia, che sia così, c'è sempre una pausa, quindi abbiamo anche una pausa pasquale. Però in queste ore si stanno svolgendo un po' di incontri, il centrodestra zoppica in maniera molto vistosa da questo punto di vista, il centrosinistra è lì per procedere con questa candidatura molto probabile di Matteo Biffoni, ma sono ore cruciali, se ho capito bene.
Sì, sono ore cruciali, condivido con te la pausa perpetua che viviamo nel nostro paese, se non è il weekend, se non è il Natale, se non è la Pasqua, stavolta è la Pasqua, e la Pasqua è che si porta dietro, come sapete, anche la Pasquetta, quindi fino a martedì di sicuro decisioni non ne verranno prese, però hai usato la giusta metafora. È zoppicante il centrodestra perché gli manca sempre una gamba, ed è talvolta la gamba di un partito, talvolta quello dell'altro, siccome si mettono dei veti l'uno con l'altro, continuano a mettersi a farsi del male, diciamolo, molto male, perché insomma l'ultimo sindaco dimissionario è del PD, e quindi c'era uno spazio per il centrodestra anche, come dire, propagandistico quantomeno, di manovra, se non anche di ovviamente di temi, come abbiamo detto fino ad ora, insomma, da mettere quantomeno in discussione. Dall'altra parte invece insomma a zoppicare la candidatura di Matteo Biffoni, che abbiamo sentito anche qui a Controradio, e che vorrebbe delle garanzie rispetto a quello che diciamo potrebbe essere il suo agire politico per il terzo mandato. Ricordiamo che Biffoni ha avuto due mandati da sindaco dal appunto 2014 e fino appunto al 2024, e poi era uno dei massimi promotori anche della richiesta per fare un terzo mandato, perché secondo lui ce n'era bisogno. Quindi indifferita di due anni, perché un anno di Bugetti c'è stato e poi c'è stato un anno di commissariamento, potrebbe realizzare quel sogno. Solo che un conto è governare in continuità, un conto è governare con tutto quello che è successo in mezzo. Quindi Biffoni vuole delle garanzie dal proprio partito, dalla parte schleiniana, diciamolo chiaramente, insomma, del proprio partito, che oggi, ti do, Raffaele, questa insomma questa puntualizzazione, si vede. Oggi si incontrano gli schleiniani a Prato, a Maliseti, e faranno un punto della situazione per capire anche quale può essere l'oggetto di contrattazione.
Presto notizie e aggiornamenti in questa direzione. Giorgio Bernardini, grazie davvero, buon lavoro, buona giornata a te.
Grazie a voi e grazie per questa opportunità.
E tra 4 minuti arriva il giornale radio di Popolare Network. Restate con noi, restate con Controradio. Buon ascolto.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Elisabetta, Stone Roses, Happy Monday.